redigio.it e la storia continua. Il castello sforzesco di Milano. È una fortezza entro la fortezza sforzesca. Sul lato sinistro di chi accede alla corte ducale è la rocchetta, definita fortezza entro la fortezza sforzesca, formata da un massiccio quadrato i cui lati confinano con il cortile delle milizie, con la corte ducale e le due ali esterne dallo spessore di 3 metri che si congiungono alla torre angolare detta castellana o maestra o del tesoro. Tutto il quadrato, un tempo isolato da profondo fossato, comunicava con la piazza d'armi per mezzo di un potente ponte levatoio. Le altre comunicazioni interne erano costituite da ponticelle che al momento opportuno si potevano togliere. La fortezza, difesa all'interno da mura di notevole spessore, priva di finestre, aveva così la possibilità di difendersi anche nel caso che il castello fosse caduto in mano del nemico. All'incontro delle cortine interne, verso la piazza d'armi, si eleva la torre di Bona di Savoia, aggiunta nel 1477. L'interno della rocchetta presenta un cortile quadrato, severo, recinto per 3 lati da un porticato ad archi a tutto sesto, con grosse colonne di sarrizzo, eccellenti capitelli e finestre ogivali nei piani superiori. Si fanno i nomi per ciascuna ala di portico, del filarete, del ferrini e del bramante. Di fronte all'ingresso verso la corte ducale, aperta in breccia alla cortina in epoca posteriore a quella sforzesca, è la sala del consiglio ducale, così chiamata sin dai tempi di Ludovico il Moro, perché vi si tenevano le sedute del consiglio. Al piano superiore si estende invece la vasta sala della balla. Il secondo piano si dimezza la sala e formava la loggia per gli spettatori. Qui si celebrarono le nozze di Ludovico e Beatrice d'Este e qui, ancora nelle camere apprestate nell'imminenza della sua terza maternità, ella morì nel dare alla luce il bambino non vitale. L'ala del fabbricato a sinistra s'appoggia alla torre angolare detta la Castellana. La prima denominazione le deriva da quella data alla sala situata a primo piano, ove dimorava il castellano. La seconda della sala pian terreno, ove era custodito il tesoro, considerato il più opulento delle corti di Europa. Il tesoro ducale. La sala che lo custodiva è decorata da un grande affresco mutilo, ove domina la figura maschile di Argo, a guardia del recesso ducale. Sopra la porticina era scritta Adulterine abie claves, avvertimento che per i malintenzionati suonava chiavi false, allontanatevi. Questo tesoro era forse la cosa più ammirata da quanti visitavano il castello sforzesco. Quando lo vide il segretario dei 2 ambasciatori veneziani passati a Milano nel 1492, lasciò scritto nel suo carnet che si mostravano gioie di ogni sorte, tra le quali perle e diamanti di smisurata grandezza. Quando lo poté vedere la marchesa di Mantova, Isabella, scrisse al marito con una punta d'invidia, Dio volesse che noi, che spendiamo volentieri, ne avessimo tanto. Intorno a tale tesoro si erano formati racconti favolosi che lo facevano ascendere a somme incredibili. La fastosa dimora. Guardando ora alla destra della corte ducale, che più conserva gli avanzi dell'edificazione Viscontea e il susseguirsi dei 30 e più saloni, vasti come piazze d'armi, viene fatto di pensare alla mancanza di tutte quelle comodità cui oggi non sapremmo proprio rinunciare. Di contro, allo sfarzo della dimora ducale, ricca di preziosi suppellettili, con le pareti coperte di rare pitture, l'esercito dei famigli rivestiti di ricche divise, si nota la sconcertante mancanza dei più elementari servizi di questa sequenza di ambienti, dove le cucine e le dispense erano ricavate nello spessore delle mura. Per passare dall'uno all'altro piano si doveva uscire all'esterno. Finestre chiuse con stamenie, cioè tele imbevute di resina. Ogni visuale sul giardino o sulla campagna, a finestre aperte, era intercettata dalla ghirlanda. Notevoli e molto ampi erano i magazzini, ove si conservavano le scorte alimentari, sovrabbondanti anche in previsione di eventuali assedi. Di fronte alla rocchetta è la corte ducale, elemento nel complesso architettonico che desta dal lato artistico maggiore interesse. La corte è per tre lati circondata da un corpo di fabbrica a un sol piano, con belle finestre incorniciate da terracotte che intrecciano ghirlande al di sopra della pietra della base. E in fondo al cortile, arricchito di una grande vasca colma d'acqua, che dona grazia all'armoniosa visione architettonica, ed è il portico che spicca con le svelte colonnine. Era chiamato Sala dell'Elefante, dalla figura del pachiderma affrescata sulla parete di fondo vicino alla cappella ducale. Sotto il portico si celebravano pubblicamente le cerimonie, e fra queste quella dell'insediamento del castellano. A capo dell'ala sinistra è la loggia detta di Galeazzo Maria Sforza, che la fece costruire valendosi dell'opera dell'architetto Ferrini. Si articola in due piani che comunicano mediante un'ampia scala a cavallo, con rampe formate da piani di mattoni contenuti da guide in legno che potevano salire anche uomini montati a cavallo. www.redigio.it e la storia continua.